Noi abbiamo avviato il ministero della Chiesa del Ministero, a proposito di nomi, di significati, da questo dire
benedetto come nome, benedetto come
abbiamo letto i versetti della introduzione 14. Direi dunque, ecco, con il versetto 15 comincia il testo che è stato predisposto da Roma per una liturgia penitenziale celebrata a Babilonia, e viene sollecitata la partecipazione di coloro che risiedono a Gerusalemme. Il testo è molto recente, come dicevo, ma viene datata a questa situazione ritornando indietro ai 1000 anni dopo il grande disastro, in questa retrodatazione viene come individuata la chiave interpretativa, dunque il criterio in base al quale è da interpretare quello che poi il cammino del popolo di Israele di Giulio nel corso delle generazioni successive, e ci sono in mezzo secoli, e l'esilio da momenti pratici è una situazione che ormai è permanente. Dai 1000 anni, dal primo momento, su questo periodo, dal primo impatto dell'esperienza dell'esilio, viene tratta una interpretazione degli eventi che diventa adesso motivo di ripensamento su tutto il cammino, su tutta la storia del popolo, su tutta la storia della relazione tra Dio e il suo popolo, e sulla storia umana in quanto storia della salvezza. Il senso che leggiamo, e che, come dicevo ieri, sembra proprio composto per accompagnare lo svolgimento di una celebrazione penitenziale, si sviluppa in tre sezioni. La prima sezione, per prendere un avverso, poi nel secondo incontro di questa mattina, la sezione che si dirà, e la terza, l'ultima sezione, più o meno. Diciamo così, sembra non un po' cavolesco senza avere programmato inizialmente queste cose che possiamo farci. Prima sezione, una orazione penitenziale, prettamente penitenziale, prettamente, rigorosamente penitenziale, dal versetto 15 del capitolo 1 fino al versetto 8 del capitolo 3. Questa grande orazione penitenziale si sviluppa in quattro momenti che adesso subito individueremo. La prima confessione di peccato e quindi una richiesta di perdono. Una seconda confessione di peccato e quindi una seconda richiesta di perdono. Quattro momenti. Elementi di congiunzione, collegamenti che sono interni ai quattro testi, per cui in realtà incassa addosso come una cascata. Infatti, leggendo adesso questo caso, mi hanno avuto l'impressione di essere come raggiunti, lambiti, toccati, travolti da onde che ci vengono buttate addosso, in maniera tale che non possiamo resistere, dobbiamo per forza arrenderci. Prima confessione di peccato. Dal versetto 15 del capitolo 1 arriviamo al versetto 10 del capitolo 2, da 1.15 al 2.10. Questa prima confessione di peccato è strutturata in base a quel proclama che diciamo subito all'inizio del processo 15. Direi dunque al Signore nostro Dio la giustizia, a noi il disonore sul volto. Questo è il proclama, tutto perché segue in questa prima confessione di peccato, elabora questa duplice affermazione. La giustizia di Dio, la vergogna, dove il disonore è finito, perché la dimensione del proprio con vergogna. Dunque, a Dio serve la giustizia, anzi, il disonore. Notate come già vi dice che era il Signore nostro Dio, espressione che allude in maniera inconfondibile a quel rapporto d'alleanza che è stato istituito fin dal testo del Sinai e che rimane il riferimento fondamentale e indiscutibile, anche se la storia è poi esposta all'esperienza di una vergogna terribile di quella che riguarda il popolo che è venuto meno agli impegni dell'alleanza. Ma Dio è giusto, giustizia di Dio, vergogna nostra. E le due alternazioni sono indissolubilmente giuste. E la nostra vergogna, quella che adesso stiamo confessando, stiamo dichiarando, stiamo esprimendo, stiamo esplicitando, siamo nella vergogna, è verità che mentre contraddice la giustizia di Dio si inserisce nella rivelazione della giustizia di Dio. La giustizia di Dio che è contraddetta dalla nostra vergogna è giustizia che contiene la nostra vergogna, perché lui è il nostro Dio. E prosegue allora la confessione, come oggi avviene, per i dei abitanti di Gerusalemme, per i nostri re, per i nostri principi, per i nostri sacerdoti, per i nostri profeti e per i nostri padri. Dunque, questa duplice affermazione che proclama il produttivo, definite la nostra situazione odierna, oggi. E oggi, vedete, non solo per qualcuno che può essere individuato come il peccatore di turno, ma oggi per tutti, e oggi dappertutto, e oggi, vedete, così come siamo in grado di riscontrare per quanto riguarda le generazioni che ci hanno preceduto, e dunque oggi come ieri, come l'altro ieri, e così per tutto il tempo nel corso del quale si sono avvicendate le generazioni dei padri. Giustizia di Dio, vergogna nostra, è il nostro. Dal versetto 17 studiamo perché, ecco la confessione di peccato che viene esplicitata abbiamo offeso il Signore, gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, ed è proprio l'impegno del rapporto d'alleanza con Lui che è stato fin da sempre da parte nostra. È mancato da parte nostra un ascolto per quanto riguarda la parola che c'è nell'incontro, la legge che ci ha donato, è lo stesso che mi è dato da fare per rendere praticabile il rapporto d'alleanza, soltanto ha dichiarato le sue intenzioni, ma ha tracciato lui il percorso, ci ha parlato e quella parola che abbiamo ricevuto da lui è stata messa a nostra disposizione come strada aperta che noi siamo stati invitati a percorrere per rispondere a lui, per ritornare a noi al sorgente della vita. Ed è, non abbiamo ascoltato. Ecco. E questo mancato ascolto, che già era segnalato in certo modo nell'introduzione, adesso si viene rimarcato nella maniera più desolante, perché è proprio il dato che contrassegna la storia del popolo di Dio come la storia di un dono d'amore che si sa rinnovato. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio per camminare con i decreti che il Signore effettivamente ha, i suoi decreti, la sua parola, la sua legge, quello che ci aveva donato come possibilità a nostra disposizione per rispondermi, per camminare, per procedere in modo operativo, in maniera corrispondente alla soluzione. Adesso non abbiamo ascoltato. Da quando il Signore fece uscire il risultato dall'inizio di questa storia di Cristo, dunque è da lì, da quando fu sancita l'alleanza tra lui e noi, già da quel momento, d'altronde vedete nel libro dell'Esodo, il racconto del Vincenzo d'Oro, si inserisce proprio nel contesto di quel quella vicenda che è determinata dalla l'intenzione che il Signore rivela la sua volontà di fare alleanza, per questo la sua cosa più finale, e in quel contesto dice dopo, all'inizio, dice quindi il versetto 19, da quando il Signore è uscito e non parla dall'Egitto fino ad oggi, noi ci siamo rivelati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Siamo ostinati a non ascoltare la voce. Questa ostinazione viene denunciata, confessata con molta chiarezza e è come se per l'appunto venisse così individuato il nodo che si è stretto là dove la relazione impostata mediante l'alleanza del Signore è stata interrotta, là dove non abbiamo ascolto, là dove il cuore si è irrigidito, perché l'ascolto dipende dalle orecchie, l'ascolto dipende dalla disponibilità da cogliere del cuore, e il cuore si è ostinato, si è indurito, si è incallito, ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. E così, come oggi conosciamo, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando dice che non si parla dall'Egitto, per proseguire in un paese in cui scorre l'acqua e il miele. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, di nuovo vedete il versetto 21, secondo le parole dei profeti che gli ci ha mandato, dunque già dall'inizio fino al tempo del Sinai, dal tempo del ritardo d'oro, ma poi nel corso delle generazioni successivamente, man mano che il Signore, rivendicando il valore dell'alleanza, ha mandato dei profeti, e i profeti hanno rievocato, richiamato, reinterpretato, e ancora la voce dei profeti è risuonata come conferma da parte del Signore della sua intenzione d'amore. E le parole dei profeti non sono state ascoltate, per i profeti che ci siamo andati, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore. Ecco qui il versetto 22. Ha servito degli stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio. E notate come l'idolatria qui che c'è una vita, ma tutto coincide con il mancato ascolto e coincide con questa deformazione del cuore, cordiale ostilità che il cuore del nostro confessano adesso insieme con la luce per i che sono in esilio opposto alla parola, e per questo non è stata ascoltata, perché il cuore si è chiuso, ma non solo si sta dicendo qualcosa di più, il cuore si è compiaciuto di non ascoltare, che è una forma di cordiale ostilità, come potremmo dire noi. Il cuore, vedete, irrigidito per quanto riguarda l'ascolto della parola che viene dal Signore, che è poi espresso con le sue perverse inclinazioni, quindi non è un cuore ridotto alla paralisi, perché in quel caso saremmo morti, mentre non siamo ancora morti, non eravamo ancora morti, ma il cuore pulsava, il cuore pompava, il cuore si spingeva, il cuore era in agitazione, non c'è mai, ma per attuare le proprie perverse inclinazioni, un cuore deformato. E proseguiamo allora dal versetto 1 al versetto 6, sono sempre le prese con la prima confessione di pensare. Per questo il Signore ha aggiunto le sue parole pronunciate contro di noi, contro i nostri giudici che governano Israele, contro i nostri re, contro i nostri principi, contro il popolo di Israele e Giuda. Dunque adesso la confessione del peccato fa riferimento quella pena che già è stata sperimentata nel corso della storia di ieri fino ad oggi. Dunque i nostri giudici, i nostri re, i nostri capi, ma poi tutti coloro che appartengono al nostro popolo, Israele e Giuda, si sono trovati in difficoltà. La vita si è trascinata malamente, le situazioni si sono intricate, imbrogliate, inquinate superiori. Non era mai avvenuto sotto la volta del cielo, adesso qui un caso che viene citato, qui da diciamo al corrente, dopo aver letto il libro delle Lamentazioni, che viene proprio rievocato come evento supremo dello spazio che ha caratterizzato la storia del popolo di Dio, perché è un popolo che cordialmente non ha ascoltato la parola, perché è un popolo che cordialmente ha rifiutato l'alleanza con il Signore, cordialmente ha rifiutato il buon lavoro, e questo popolo si è trovato interrogato nelle situazioni più amare, più perverse, più discutibili. Guardate un po' cosa è successo, non è mai avvenuto sulla volta Evangelo, quello che è chiamato tutti in Gerusalemme, come sta scritto nella legge di Mosè, fino al punto di mangiare uno le carni del figlio e un altro quelle della figlia. In realtà Mosè già, fin dal tempo del deserto, aveva annunciato un po' del genere, se ne parla nel libro del Deuteronomio. Noi siamo già informati dopo aver letto il libro del Deuteronomio. È successo questo. E il Signore gli dice di poter dire i vicini, e gli dice di essere più terri, di più fresco, per tutti quei popoli in mezzo ai quali vivono gli esperti. E siamo arrivati alle figlie. E le figlie ormai per chi scrive queste pagine è un'esperienza confermata da un percorso storico di grandi secoli. Ci siamo dentro a questa storia sbagliata. Versetto 5. Così siamo iniziati questi padroni, perché abbiamo preso il Signore da noi e non abbiamo ascoltato la sua voce. Dunque, il mancato ascolto, la mancata adesione all'alleanza che il Signore aveva voluto istituire al nostro mandato, ha fatto di noi degli schiavi. Noi viviamo in condizioni di schiavitù. Siamo stati liberati al tempo dell'Egitto. Il Signore si aveva liberato proprio per instaurare una forza di alleanza che è possibile soltanto con un interlocutore libero. Si può fare alleanza soltanto quando si è in condizione di libertà. Per questo c'era la liberazione dell'Egitto. Ma adesso noi ci troviamo ad essere schiavi e non padroni. Perché abbiamo detto il Signore è nostro Dio, non abbiamo ascoltato la sua voce. Vedete che tutti gli elementi di carattere oggettivo che danno forma all'esilio, i luoghi, gli ambienti, le popolazioni, il tipo di disagio, la maniera della oppressione e tutte le forme giuridiche di schiavitù a cui sono stati sottoposti, deportati, tutto questo qui non viene preso in considerazione. Quel che conta è il tradimento dell'alleanza, il mancato ascolto. E vedete che tutto questo che nel corso delle righe stiamo sperimentando come fatica, disagio, tristezza, sofferenza fisica, ma sofferenza morale, è un complesso di manifestazioni di questa, pena che accompagna il nostro vissuto in quanto stiamo alle prese con le conseguenze del nostro peccato, in quanto siamo segnati da quel peccato che tutti ieri che è stato di delle generazioni che si sono avvicendate fino a noi, siamo in esilio ed ecco, stiamo contestando il nostro peccato e il nostro peccato, vedete, che è quello che possiamo collocare in qualche momento e in qualche contesto particolare, in realtà è il peccato che si manifesta come l'accompagnamento che stringe il nostro vicino, da dove adesso e qui noi siamo alle prese con innumerevoli espressioni di una pena fastidiosa, amara, vergognosa, chiamata. E allora il versetto 6 rimanda, vedete, lo sviluppo di questa confessione di peccato a quel proclama iniziale: al Signore nostro Dio la giustizia, dicevamo nel versetto 15, a noi e ai nostri padri il disonore sul volto, la vergogna, come avviene ancora oggi. Che siamo rimandati a quel proclama. E questa vergogna nostra di oggi è esperienza che si sta consumando in maniera così dolorosa, è vero, ma si sta consumando all'interno di quella presa di posizione da parte di Dio che si è introdotta nella storia umana e che a volte vuole affermare il suo protagonismo in quanto è giusto. E dunque la nostra vergogna di oggi ci parla di noi. Confessare un peccato oggi significa non stare prigionieri di un Cristo che ci condanna, come se fossimo giudici di noi stessi e giudici del mondo. Ma confessare un peccato oggi significa confessare lui e lo andiamo avanti ancora, dal versetto 7, andiamo al versetto 10. Tutte le calamità che il Signore ci aveva minacciate ci sono venute addosso. C'è un discorso dunque che era stato già ricordato limitatamente fin dal tempo del Sinai. Ma noi non abbiamo guardato lo segno del Signore, non siamo i perversi aperti del nostro cuore, vedete, delle deviazioni, delle perverse inclinazioni, della cordiale ostilità di cui già si parlava. Noi non abbiamo guardato lo segno del Signore, non abbiamo approfittato delle occasioni che non sono succedute, i profeti, la Bibbia, a noi tante vicissitudini che già sono state predisposte provvidenzialmente per recuperare i momenti difficili nei quali ci siamo smarriti in vista di un ritorno agli impegni dell'alleanza. Non ne abbiamo notato, non abbiamo guardato il segno del Signore, rinunciando ai perversi effetti del nostro cuore. Così il Signore, che è pronto al castigo, lo ha mandato sopra di noi, poiché egli è giusto. E vedete, la nostra situazione di oggi, vergognosa com'è, è tutta interna di della sua giustizia. Ma vedete, la sua giustizia è che è stata mia. Egli è giusto in tutte le opere che ci ha mandate, mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce e seguendo i decreti che ci aveva posti davanti. Dunque, fin qui il primo momento di questa grande orazione penitenziale, prima confessione di peccato, adesso richiesta di perdono. Dal versetto 11 arriviamo al versetto 18. Ora Signore Dio di Israele. Vedete, è proprio alla giustizia di Dio che viene presentata ora la vergogna che ci riguarda in quanto peccatori, per chiedere perdono. Perché la giustizia di Dio è antecedente a tutto, è al istituto di studi, è rilevata a noi da parte sua come iniziativa è ormai irrevocabile in base a quella che è la sua inesauribile e ferma volontà. E allora dicevo, Signore Dio di Israele, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte, con segni prodigi, con grande potenza, grande possente, e ti sei fatto un nome glorioso, come oggi non si è. Noi abbiamo peccato, siamo stati empi, quello che era affermato nella pagina precedente. Abbiamo trasgredito, Signore Dio nostro, i tuoi comandamenti. Ma tu hai liberato quelli che erano schiavi d'Egitto dal crogiolo della miseria. Tu, vedete che la richiesta adesso è proprio aggrappata a questo tu, perché tu sei liberato, perché il tuo nome è santo. Allontana da noi lo segno, dice il versetto 13, perché siamo rimasti molto pochi in mezzo alle genti tra le quali ci sei esperti. Dunque, eravamo già in Egitto quando tu sei venuto. Oggi siamo piccola cosa, siamo sfilacciati, sbarriti, inconsistenti, dispersi nel mondo. Oggi, ascolta, Signore, versetto 14, la nostra preghiera, la nostra solidità, liberati per il tuo amore e facci trovare grazie davanti a loro che ci hanno deportati, perché tutta la terra sappia che tu sei il Signore nostro Dio e che il tuo nome è stato invocato su Israele e su tutta la sua figlia. Dunque, non abbiamo titolo valido per chiedere perdono, ma la richiesta di perdono per l'appunto aggrappata a te, che sei giusto, a te e al tuo nome, per come tu sei, per come tu ti sei rivelato. E questo vedete, fino a quando i nostri antichi erano stati in Egitto e si erano rivelati, tu sei il Signore nostro Dio, ancora ribadita qui questa formula che rimanda al contesto dell'alleanza, perché tu sei liberatore, come ieri, ancora oggi. Tutta la terra sta a piedi del versetto 15, che tu sei il Signore nostro Dio e che il tuo nome è stato invocato su Israele, su tutta la sua stirpe. Tu trasformati coloro che erano schiavi in Egitto ieri in un popolo libero con cui hai voluto fare alleanza, e tu sei in grado di trasformare i nostri oppressori di oggi in benefattori, e sei in grado di trasformare noi che siamo, diciamo, marini nel rifiuto di ascoltarti, trasformare noi in adoratori. Facci trovare grazie, dice il versetto 14, che abbiamo appena letto, davanti a coloro che ci hanno ascoltati. Facci trovare grazie davanti a coloro che ci hanno ascoltati. Versetto 16. Guarda, Signore, dalla tua santa dimora, pensa a noi. Vedete, non c'è proprio un titolo valido per chiedere perdono, non ci sono meriti, non ci sono giustificazioni possibili. Guarda, pensa a noi, inclina il tuo orecchio, Signore, e ascolta. Apri, Signore, gli occhi e osserva, non i morti che sono negli inferi, il cui spirito se ne è andato dalle loro vite e dalla gloria e giustizia al Signore, ma in genere di te, dice, se va più non sposare, chi ha gli occhi prudenti, chi è affamato. Questi sono coloro che ti rendono gloria e distinte Signore. E questi siamo noi. Vedete, gementi sotto il peso, curvi e spostati, con occhi dolenti, affamati. Questi siamo noi, mortificati e feriti. Questi siamo noi. Ebbene, chi ti loda? Chi potrà mai lodarti e glorificarti? Non i morti che sono liberi, ma proprio noi. Noi. Chi vi apre adesso una prospettiva su cui Carlo ritornerà successivamente? Vedete, noi non meritiamo il perdono, ma proprio in quanto fosse visto, noi nella nostra vergogna saremo in grado di offrirti la lode. Seconda confessione di peccato, dal versetto 39 al versetto 35, vedete sono ondate successive che man mano si trascinano lungo il percorso di una corrente potentissima. Dal versetto 19, non per mezzo dei nostri padri, dei nostri reti, presentiamo le nostre suppliche, Signore, che è nostro, dunque c'è poco da fare appello ai nervi degli antichi. Gli antichi non sono stati migliori. E lì hanno dei trascorsi, dove io non sono migliore dei nostri padri, sono noi che non posso morire. La fortuna di padre non sono stati molto migliori di noi. Questo è il no. Quindi non facciamo appello a loro, che senza loro che erano bravi a diventare di noi. Ragionare per il termine. Ma perché tu hai mandato sopra di noi la tua collera e il volteggio, come vedi dichiarato per esempio dei tuoi servi profeti, ecco, dice il Signore, vedete qui una citazione dal versetto 21 fino al versetto 23, una citazione un po' avanzata di annunci che sono presenti nella predicazione di Geremia sul bordo della pagina nel 22, 5 rimani Geremia. E come se dice io leggiamo la voce di Geremia e quella voce con cui Geremia a suo tempo annunciava avventure, per questo che era insopportabile, per questo è stato contestato e perseguitato. Geremia annunciava e vedete quella collera è esattamente l'attuazione delle minacce che Geremia annunciava a suo tempo. Adesso noi siamo in grado di sperimentare che quelle minacce si sono realmente realizzate, la tua collera su di noi. Vedete che questo adesso diventa il modo per confessare il peccato. Il nostro peccato è sottoposto all'intervento della tua collera, che vedete ancora, proprio questo è il modo per cui paradossalmente noi siamo in grado di confessarci il nostro peccato, nel senso che non ci presentiamo a te come dei cristiani, ma ci presentiamo a te come l'oggetto della tua forza. E vuol dire questo, che se siamo peccatori, questo ti importa, ti interessa, ti riguarda. Allora confessare il peccato diventa non più un gesto che compiamo modo un po' pazzesco, o forse presuntuoso da parte nostra, a confessare il peccato diventa un atto di obbedienza a te che lo incontra. Perché il nostro peccato non lo so. E lo capisco. Citando qui la predicazione di Geremia. Ecco, dice il Signore, curvate le spalle, servite il re di Babilonia. Era Geremia che già a suo tempo comunicava questi consigli. E dimorerete nella terra da me, da altri vostri padri. Ma se non sarete ascolta la voce del Signore, mi comando di servire il re di Babilonia, vado a testare una città di Giuda e per di Gerusalemme, il libro di gioia e di edizia, il canto dello sposo e della sposa, e tutti i territori diventeranno un deserto senza abitanti, quello che poi avviene. Noi, ecco il versetto 24, non abbiamo dato ascolto alla tua voce di servire il re di Babilonia, dunque la predicazione di Geremia tu praticamente confessavi. Perciò tu hai eseguito la minaccia fatta per mezzo dei tuoi servi profeti, che le nostre nostri re e i nostri padri sarebbero rimosse alla loro tomba, ed ecco lei abbandonato il calore del giorno, il giorno della notte, dunque la canzone delle tombe, cadaveri disoccupati. Essi sono morti, i nostri padri, tra alcuni dolori, di pane, di sale, di sette, il tempio che porta il suo nome lo ha ridotto e lo stato in cui oggi si trova per la malvagità della casa di Israele e Giuda. Dunque, vedete, la Ruppe invia questo scritto a quel giornale dicendo: se sarà distrutto, ma Baruch sta venendo e il tempio di Giuda. E dunque quelle immagini sono realtà, cioè la tua forza, ecco la tua forza. Insisto, vedete che questo appello alla forza non è motivo per rintanarsi sotto qualche parvenza di riparo perché la collera è un risparmio, proprio l'opposto. La collera del Signore è il riferimento positivo a cui è rivolta la confessione del peccato. Confessiamo il nostro peccato perché ci siamo resi conto che tu non lo volevi e non lo vuoi. Geremia ti aveva detto, ma adesso che ci ancora di dietro, Mosè già ti aveva informato di già. Versetto 27. Tuttavia, tu hai detto verso di noi, Signore Dio nostro, secondo tutta la tua volontà e secondo tutta la tua grande misericordia. Come avevi detto, per mezzo del tuo servo Mosè, detto che torniamo a Mosè, quando gli ordinati di scrivere la tua legge davanti agli israeliti, dicendo: se voi non avete ascolto la mia voce, questa moltitudine che ora è così grande sarà ridotta un piccolo resto in mezzo alle nazioni, tra le quali io la disperderò. Qui in città ci sono testi del libro del Levitico, del libro del Deuteronomio, l'insegnamento che Mosè ha lasciato in eredità al popolo, perché Mosè muore quando entra nella terra, il popolo può entrare nella terra portando con sé il suo patrimonio. E Mosè già ti aveva detto che il mancato ascolto sarebbe divenuto causa di una dispersione in mezzo alle nazioni. Nel momento in cui il popolo entrava nella terra, Mosè ha raccomandato di mantenere lucido questo ricordo. Entrate nella terra? Ebbene, voi sarete dispersi, mandati in esilio da questa terra e non ascolterete. è quello che succede. Ma vedete, quindi è quello che si chiama Mosè, e serve a come dire, rimarcare quello che già abbiamo colto leggendo i versetti che precedono, ma rimarcare adesso in modo come ufficiale, istituzionale, già dal tempo di Mosè, nel contesto della promulgazione dell'alleanza, era, per così dire, già messa a fuoco la purezza del cuore umano, la mancata corrispondenza da parte del popolo, dunque il peccato. E vedete, in quel contesto, già dall'inizio, una promessa di redenzione ha precedente al peccato, che è come dire che l'intenzione di Dio vuole la salvezza e nemico del peccato, che sembra un modo di ragionare del tutto assurdo. Il logico, prima viene il peccato, poi viene la salvezza. Il peccato è così, non è. Il peccato è poi il dovere per trovare una soluzione positiva. E perché no? No! Non è così. Prima la tua volontà di salvezza. E questo mi dà detto di Mosè. Dice qui il versetto 30 adesso. Perché io so che non mi ascolterà, perché il Signore già ha detto a Mosè, Mosè ha riferito al popolo, io so che non mi ascolterà. Lo so già da me. Io so che non mi ascolterà. Questa è poi una problematica teologica che emerge nel Nuovo Testamento in tutta la sua potenza di argomentazione attraverso il discorso di San Paolo. Io so che non mi ascolterà, perché un popolo di cura si dice. Però nella terra dei loro figli ritorneranno in sé, riconosceranno che io sono il Signore loro Dio, dal loro cuore e le orecchie che ascoltano. Vedete come fin dall'inizio il rapporto alla mancata osservanza da parte del popolo, già il Signore attraverso Mosè si era rivelato come futuro protagonista di un'opera redentiva che avrebbe aperto strade di conversione nel tempo del Dio. E noi nel tempo del Dio ci siamo oggi, e oggi nel tempo del nostro Dio il Signore apre strade di conversione. Riconosceranno che io sono il Signore loro Dio, da loro un cuore e orecchi che ascoltano, nella terra del loro esilio li odieranno e si ricorderanno del mio nome, e ripensando alla sorte subita dai loro padri che peccarono contro di me, abbandoneranno la loro caparbietà e la loro malizia. Io li risconderò nella terra promessa continuamente ai loro padri, ad Abramo, a Isaac, a Giacobbe, e si avranno di nuovo famigli, e io li moltiplicherò, e non si divideranno più. Farò con loro una alleanza eterna, io sarò Dio per loro, e essi saranno popolo per me, e scaricherò mai più il mio popolo di Israele dal paese che Dio ho dato. Vedete come a questo punto la seconda confessione di peccato coincide con un atto di fiducia nella fedeltà del Signore che ha promesso, nella fedeltà di quella parola mediante la quale già egli si era rivelato a noi quando importando la vostra alleanza, già è stata annunciata la consapevolezza che noi non avremmo risposto, e la sua promessa si è collocata fin dall'inizio a fondamento di una storia che si è porta, come sappiamo, il nostro rifiuto e dunque il nostro esilio di oggi e la nostra vergogna. Quello che è avvenuto non contraddice quella storia, che la promessa rimane, ed è oggi, vedete, il motivo per cui la confessione del peccato ci coinvolge, ci prende, è l'unico gesto che possiamo compiere, presentarci, vergognarci come siamo, ma appunto in questo nostro modo di presentarci e vergognarci, noi siamo presi dallo slancio di una fiducia che esclude qualunque incertezza, qualunque dubbio, io li ricondurrò nella terra promessa. Questo ha detto il Signore a Mosè, ma poi tutto quello che avevo, il capo di Geremia, gli ha citato poco fa, e adesso siamo in me. E questa alleanza terrena di parlare di capitolo 35 non è una soluzione che è stata davanti a noi come un rimedio per aiutare, per riparare, per aumentare un disastro. Ma questa alleanza terrena era già voluta da lui, decisa da lui, vista da lui, dato di sì. Non ci stiamo rendendo conto adesso. Vedete come? Completare il peccato significa presentarci nella nostra vergogna in quanto ci stiamo resi conto del valore terreno della sua alleanza. Completare il peccato, vedete, e quello che abbiamo già visto poco fa, significa per noi completare la sua vita. Presentarsi a lui significa testimoniare nell'unico modo che ci è possibile stiamo scoprendo è lui, e l'unico modo possibile per scoprire chi è lui è confrontarsi nella realtà del nostro legame per scoprire chi è lui. Alleanza. E allora ecco gli effetti di dare un modo del capitolo 3, che ci sappiamo è la quarta casa, quarto momento di generazione penitenziale, una seconda richiesta di perdono. Signore onnipotente, Dio di Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato guida verso di te, un'anima angosciata, uno spirito tormentato guida verso di te. Ascolta, Signore, la pietà, la sappiamo il peccato contro di te. Dove vedete, aver peccato non è il motivo per starsene alla larga, ma aver peccato è il motivo per perdonare. Abbiamo peccato contro di te, ascolta. E tu domini sempre, noi continuamente peccato. La tua regalità è eterna, ti sei improvvisato per sempre. Il versetto 1 diceva: il Signore è tanto bravo, onnipotente, tanto bravo. Ecco, tu dormi di tempo e noi continuamente perdiamo. Signore onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele. Morti saremo noi, non nel senso che siamo vicini della morte. Ancora abbiamo inviato il nulla sufficiente per l'esplorazione penitenziale, ma siamo condannati a morte. Ascolta dunque la supplica dei morti di Israele, dei di coloro che hanno pensato contro di te. Sapete come in questo senso il rapporto con i padri non è una distanza, anzi, i padri non sono figure esemplari, eppure no, non sono neanche conto, certo, sì, ascolta la supplica dei figli di coloro che hanno peccato contro di te, e non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio, e a noi si sono attaccati e rimasti. E noi ci siamo impantanati in questa storia sbagliata, ma come già sappiamo, non è il caso che ci difendiamo da soli pretendendo di essere vittime di giustamente condannate. Noi presentiamo a te la nostra memoria, a te. Tu sei il nostro difensore. Tu sei giusto. Non ricordare l'unità dei nostri padri, ecco questo è tutto. Ma ricordati ora della tua potenza del tuo nome, ricordati della tua parola, non te ne dimentichi, non te ne dimenticherai mai. Ricordati di te, della tua intenzione, della tua potenza, del tuo nome, perché tu sei il Signore nostro Dio, noi ti goderemo, Signore. Vedete che in questa seconda chiesa di perdono, in qualche momento dell'organizzazione mondiale, chiedere perdono fa tutt'uno con l'atto di presentarsi come creature che lodano. Non siamo più per lodare, per lodare. E proprio, vedete, la condizione penosa nella quale ci troviamo, la condizione di vergogna nella quale noi compiamo le conseguenze del peccato nostro, a lui, il peccato del mondo, come la storia umana è tutta inclinata, è proprio questa coerenza da parte nostra l'unica maniera per presentarsi a te è la nostra vergogna, non è un'altra maniera di presentarsi a te, porgere a te la nostra vergogna. In questo noi ti godiamo. Questa è la nostra. La nostra condizione di peccato coincide con la condizione di morte. Tu sei il Signore nostro Dio e non ti godremo in questo senso. Per questo tu hai riempito il nostro cuore del tuo timore, perché invocati con il tuo nome. Il timore di Dio nel cuore è sentimento che ristruttura tutto il suo impianto interiore, il funzionamento della nostra vita. È il cuore che è rieducato dalle radici. Quello che il nostro cuore del tuo timore, perché invocato il tuo nome. E non ti lodiamo, ora nel libro, nel dolore. Chiedere perdono in quanto peccatori chiedere perdono, in quanto non abbiamo da presentare a te altro che la nostra vergogna, significa lodare. Lodare. Perché tu senti, non ti lodiamo ora nelle spirito. Non ti lodiamo ora nelle spirito. Poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te. Ed ecco, siamo ancora oggi esiliati di terra, soggetti di opprobio, di maledizione e di condanna, per tutte le iniquità dei nostri padri, ci sono ribellati al Signore nostro Dio. Ma vedete, in questo esilio, la confessione del peccato e la lode che glorifica te definiscono la nostra vita in maniera genera e definitiva questa nostra vita che raccoglie in sé tutte le vergogne che ormai non possiamo più nascondere, è la vita resa finalmente capace di corrispondere a te con l'atto della lode che ti tradisce. E allora saremo anche male. Ecco. Vedremo così.
Allora ci vediamo.